Bentornati a Football Vox, cari amici appassionati di calcio e non solo. Siamo qui per la nostra puntata del San Valentino, del weekend di San Valentino, a parlare ancora di Serie A, quindi del campionato di calcio, ma anche a parlare delle coppe e soprattutto a parlare delle Olimpiadi e di questo medagliere che ci sta dando veramente. Siamo a quota 18 medaglie complessive, siamo qui con delle grandissime soddisfazioni tutte da vivere. Sono qui con Giovanni Bonifacio, l'osservatore che mi affianca in questa avventura e anche nella guida nella scrittura della guida 300 nuovi campioni del futuro del football, e con la redazione di Football Vox fatta dai nostri esperti, quindi allenatori, giocatori e anche appassionati. A fra poco, partiamo subito con la Serie A. E siamo con Giovanni Bonifacio. Ciao Giovanni, parliamo subito della situazione della Serie A, B e C, e poi faremo la nostra ricognizione, il nostro focus sulle squadre singole con i nostri commentatori, e poi oggi parleremo anche un po' di Juventus, perché la prossima settimana esce nelle sale cinematografiche un bellissimo film dedicato proprio alla passione Juventus e agli anni più belli del club bianconero. Siamo stati alla presentazione dove c'erano grandissimi campioni come Marco Tardelli e Zivi Boniek. Comunque ne parliamo fra poco. Ora ti lascio la parola a Giovanni per parlare della Serie A.
Nella Serie A l'Inter continua la sua marcia vincente, guadagna anche 3 punti sul Milan, che però non ha giocato e quindi naturalmente non ha potuto rispondere alla vittoria sonante che ha fatto con il Sassuolo. Lo stesso Milan, secondo me, resta l'unica avversaria credibile per l'Inter, anche se Napoli e Roma hanno vinto, ma la Juve è sempre lì, sta giocando anche molto bene, ma insomma il distacco è veramente eccessivo. Però l'Inter adesso avrà degli scontri importanti, la stessa Juve questa settimana, poi comunque si arriverà al derby, quindi saranno partite complicate, difficili, che potrebbero togliere punti alla squadra di Chievo, che poi sarà impegnata anche in Champions, e vediamo se il Milan ne saprà approfittare. Lo stesso Milan comunque resta favorito per un posto Champions, e gli altri 2 posti probabilmente se li giocheranno Napoli, Juve e Roma, però non trascuriamo il Como, che è andato anche in semifinale di Coppa Italia, che ha l'ambizione comunque di rientrare nelle coppe, probabilmente nell'Europa League, però se le altre dovessero comunque calare, potrebbe anche rientrare in gioco per la lotta Champions, anche se comunque le vedo ancora parecchi difetti, insomma, pur in una squadra ottima, che ha ovviamente anche speso tantissimo per essere in quella posizione di classifica, quindi era abbastanza prevedibile. Molto bene anche tra l'altro l'Atalanta, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, insomma Palladino è un allenatore veramente importante, uno dei migliori del futuro, e lo sta dimostrando anche l'Atalanta. Naturalmente l'Atalanta, se avesse avuto Palladino probabilmente dall'inizio, poteva rientrare in questa lotta Champions, adesso invece è molto indietro e quindi può solo ambire a una lotta europea, e poi vediamo che cosa farà in Champions, che comunque l'Atalanta ci ha dimostrato con Gasperini negli anni scorsi di fare dei bei risultati, e chissà che non possa fare molto bene anche con Palladino, che sta comunque facendo delle ottime prestazioni. Serie C che non cambia il suo copione, anzi rischia di chiudersi in tutti e 3 i gironi già insomma a febbraio, clamorosamente, perché anche nel girone C, dove c'era la lotta tra Benevento e Catania, il Catania ha una partita in meno ma comincia ad avere veramente tanti punti di distacco, la Salernitana, anche se ha vinto l'ultima partita infrasettimanale, ma insomma ha ampiamente dimostrato di aver mollato in questo momento per la lotta al primo posto. L'Arezzo continua a volare e quindi potrebbe tranquillamente arrivare alla promozione anche prima o presto, così come il Vicenza, che clamorosamente ha pareggiato, ma insomma il suo vantaggio è veramente enorme e non ci sono più dubbi. Anzi, la probabilità è che squadre come Brescia, come la stessa Ravenna, l'Ascoli, la Salernitana, lo stesso Catania, se dovesse continuare a perdere punti dal Benevento, possano concentrarsi magari sulla zona, sui playoff, e quindi abbandonare le velleità di promozione diretta, perché insomma i 3 gironi stanno assumendo con dei distacchi tra il primo e il secondo posto veramente importanti, e quindi ormai la situazione è veramente si lotta più che altro per raggiungere il posto in questo playoff grande, come abbiamo detto sempre nella Serie C, e soprattutto per le salvezze. Appassionante, insomma, la possibile rimonta della Triestina, che ha i 23 punti di distacco, ha i 23 punti di penalizzazione ed è all'ultimo posto nel girone A. Vediamo se riuscirà nell'impresa di salvarsi. Sarebbe veramente clamoroso perché, comunque, avendo così tanti punti di penalizzazione, non è mai successo che una squadra si fosse riuscita a salvare.
E ora la parola ai nostri top commentatori. Partiamo subito con Silvano Cordarini per l'Inter e con l'allenatore della Cavese Fabio Rotta per il Milan.
Ciao a tutti, amici e amiche nerazzurre, siamo al consueto appuntamento settimanale con il pre-partita che ci sarà a breve e questa volta parliamo di una partita di cartello, che è il classico derby d'Italia Inter-Juventus. C'è subito da dire una cosa, che l'Inter deve vincere per dare continuità e tenere, diciamo, i cugini rossoneri a debita distanza dei 5 punti, ammesso che poi vincano col Como, il che è tutto da vedere. L'altra cosa è che la Juve ha necessità di vincere o di far risultato al Meazza, perché così potrebbe ancora sperare di entrare nel lotto dei pretendenti alla qualificazione Champions del prossimo anno. Che dire, è una partita molto importante, una partita sentita, arriva con due squadre, l'Inter assolutamente in fiducia, la Juve qualcosina meno, però diciamo che il buon Spalletti queste situazioni da vecchio veterano e navigante le sa tranquillamente gestire anche al meglio dalla sua parte. Altre cose non ce ne sono, siamo in corsa con tutte e tre le competizioni, cioè vale a dire Coppa Italia, campionato e la Champions League, anche se al momento la più probabile è chiaramente la vittoria in campionato. L'obiettivo è sempre quello: tenere i cugini rossoneri a 5 punti, in modo tale, o anche di più, io spero molto di più, e in modo tale da arrivare al derby con diciamo, con un tesoretto che, se va male, comunque non ci rimettiamo, diciamo, la cosiddetta coten. Detto questo, vi auguro un buon weekend, un sereno, e speriamo sempre che forza nerazzurri, il nerazzurro vince, il rossonero forse vince. Ciao a tutti.
Signore e signori, buongiorno dal vostro mister di fede rossonera. Andiamo a commentare la 25esima di Serie A, dopo che il Milan ha dovuto saltare causa Olimpiadi la 24esima, quindi abbiamo una partita in meno. Milan-Pisa, una delle ultime della classe, contro i rossoneri. Il Milan soffre queste partite parecchio, fa tutto lui in questa partita. Sbaglia rigori, va in vantaggio, concede il pareggio sull'unico tiro del Pisa, quindi fa tutto il Milan. E grazie al nostro talento Modric risolviamo con un colpo di classe la partita e portiamo a casa i 3 punti. Espulsione di un Rabiot che ci mancherà sicuramente parecchio contro il Como, però non facciamo piagnistei, anche se due gialli a una pedina così importante qualche cosa vogliono dire nel calcio, perché non dimentichiamoci che anche a Roma è stato dato un giallo a Rabiot, scusate, a Modric, che lascia perplessi, quindi ammonire sempre più forti qualche cosina sposta. Scusate questo sfogo, ma quando gli arbitri diventano protagonisti, il calcio un pochino perde il suo fascino. Però contentissimi di aver vinto con una squadra del fondo classifica che per noi sono sempre partite difficilissime. Bravo mister Allegri, bravi ragazzi e ottimo campionato che state tenendo vivo, grande, grazie a queste belle prestazioni. Buon campionato a tutti, forza vecchio cuore rossonero.
Grazie a Silvano Corradini e Fabio Rotta e ora proseguiamo con la Roma, con Massimiliano Giannocco e con il Napoli, con il nostro commentatore Luigi Losco.
Il Sunday night della 25esima giornata vede un big match, Napoli-Roma al Diego Armando Maradona. Una sfida interessante tra due squadre che stanno lottando per un posto in Champions League, quello che una volta era definito il derby del sole, quando c'era un gemellaggio meraviglioso tra la tifoseria romanista e quella napoletana, purtroppo interrotto nel 1987. Da allora quella che era una festa tra le tifoserie di due città per tanti versi simili, città d'arte, di cultura, di storia, con una passione sfegatata nei riguardi di ciò che è la vita e in particolar modo nel calcio. Questo bel legame si è purtroppo trasformato in una rivalità molto accesa tra gli ultras, ma rimane sempre, chi è romano e napoletano lo sa, una simpatia tra la gente per una comune senso di vivere molto solare, mediterraneo, appunto, da qui Derby del Sole. Le due squadre arrivano con alcune assenze importanti e è da capire se McTominay potrà essere del gruppo, mentre per quanto riguarda la Roma tornerà Dybala, quindi ci sarà la possibilità di rivedere il talento argentino in campo. Dal punto di vista della classifica, match fondamentale, di fondamentale importanza, perché abbiamo il Napoli al terzo posto con 49 punti, la Roma segue a 3 punti con 46 insieme alla Juventus. La Roma non batte il Napoli dal 2023 e nel complesso delle sfide tra le due squadre, sia partite giocate a Roma che a Napoli, abbiamo un leggero vantaggio per i giallorossi con 53 vittorie in Serie A contro le 50 del Napoli, questa dimostrazione del grande equilibrio che ha da sempre caratterizzato la sfida tra le squadre delle due più importanti grandi città del centro-sud. L'auspicio è che possa essere sempre una festa, questo bisogna ricordarlo perché il calcio è sport, è aggregazione e chissà, magari un domani napoletani e romanisti torneranno ad abbracciarsi come accadeva un tempo.
Buongiorno a tutti e ora parliamo della situazione Napoli. Il Napoli, dopo aver perso martedì sera in Coppa Italia contro il Como ai calci di rigore, affronterà domenica alle 20:45 al Diego Armando Maradona la Roma di Giampiero Gasperini. Domenica si farà il derby del sole. Le due squadre hanno, diciamo, uno storico di due pareggi, una vittoria per la Roma e due vittorie per il Napoli. Diciamo che il Napoli potrebbe fare risultato, ma parliamo sempre della solita situazione, la situazione infortuni. Infatti, nella partita di Coppa Italia contro il Como, il Napoli ha recuperato Matteo Politano, Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi e soprattutto settimana scorsa è ritornato anche in campo contro il Genova Ramin Rahmani. Si spera di poter vedere dal primo minuto anche, tra virgolette, Matteo Politano che è entrato nei minuti finali della partita di Coppa Italia. Per quanto riguarda gli infortuni, sono ancora lunghe le tempistiche. Anguissa purtroppo problema alla schiena che non si capisce fuori dall'inizio novembre, che purtroppo non si sa cosa questo giocatore, e in teoria è ritornato in Italia De Bruyne per fare la riabilitazione. I tempi sono ancora lunghi, gli infortuni sono ancora tanti, come quello di Scott McTominay, che lui purtroppo dopo il grandissimo gol e il brutto colpo preso contro il Genova è in dubbio per la partita di domenica. Un giocatore fondamentale come Scott McTominay, che fa giocare bene la squadra ed è un pezzo importante del centrocampo del Napoli, purtroppo è in serio dubbio. E il Napoli con questa perdita potrebbe essere molto penalizzato per quanto riguarda il gioco. Infatti si è visto martedì sera con la Coppa Italia. Questo è tutto per quanto riguarda il Napoli e ci vediamo al prossimo aggiornamento.
E adesso passiamo alla Juventus con Francesco Carozzo, ma poi subito dopo parliamo del film sulla Juventus che è stato presentato da Tardelli Boniek a Milano in un evento bellissimo dove la Juventus ci ha invitato.
Buongiorno e buon sabato a tutti. La Juventus sta vivendo un momento importante della stagione, con un occhio alla qualificazione e alla posizione di vertice in Serie A e alla preparazione per scontri decisivi come quello di stasera contro l'Inter, ovvero la prossima giornata della Juventus. C'è attenzione sulle scelte di formazioni e condizioni dei giocatori nella vigilia di questo derby d'Italia, con alcune novità di formazioni e rientri importanti in gruppo. Sul fronte societario e di mercato, la Juve sta lavorando a fissare i propri gioielli più giovani, come il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz fino al 2030, segnale della volontà di puntare su talenti interni. A livello individuale, Dusan Vlahovic è l'unico giocatore della Serie A presente tra i 20 calciatori più pagati in Europa nel 2026, riflettendo il valore che il club dà alla sua punta. In sintesi, la Juve è in un periodo di consolidamento competitivo, ancora lontana dal dominare la classifica, ma con ambizioni alte, un mix di esperienza e giovani da valorizzare, e una grande attenzione alle prossime partite chiavi, come ad esempio quella di stasera contro l'Inter, ovvero giocherà a Milano il derby d'Italia. Invece, nella 24esima giornata di Serie A, la Juve ha pareggiato due pari contro la Lazio dopo essere stata sotto di ben due gol, con una reazione importante nel finale che fa la sua morale. E questo risultato mantiene la squadra in lotta per la zona Champions League, anche se non vicinissima alla vetta.
Parliamo ora del film Juventus Primo Amore, che è un documentario veramente straordinario, con la regia di Angelo Bozzolini, che celebra l'orgoglio bianconero. Siamo andati alla conferenza di presentazione di questo film, che presenta 10 anni dallo straordinario successo di Bianconeri Juventus Story, che era del 2016 e ha portato in sala oltre 100.000 persone. Abbiamo questo documentario che il 16, 17 e 18 febbraio, quindi segnatovelo perché veramente è veramente 2 giorni, questo evento speciale, questo documentario prodotto da LuxVide, che è una società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari, distribuito per l'Italia da Nexo Studio, veramente vi regalerà dei momenti straordinari. Questo documentario è ambientato in un decennio d'oro. Si conclude con la data in cui la Juventus vinse la sua prima Supercoppa UEFA nel 1985 ed è stato presentato all'ultimo Torino Film Festival. Riporta gli spettatori al decennio veramente incredibile, quello in cui la Juventus si era affermata come la squadra più dominante della storia del calcio, 1975-1985, e aveva conquistato tutti i trofei nazionali e internazionali. Questo racconto è un racconto fatto da sportivi importanti come Marco Tardelli e Boni, ma ci sono anche Marocchino, ci sono anche Bonini, ci sono vari calciatori di quel periodo, e poi si parla anche della storia, si parla dell'avvocato Agnelli, di Trapattoni, ci sono anche momenti molto toccanti come un ricordo di Gaetano Scirea attraverso sua moglie, quindi si parla di Paolo Rossi, insomma ci sono tutti i campioni leggendari come Zoff, Gentile, Cabrini, Tardelli, Platini e Boniek, e Zoff sarà presente adesso nelle presentazioni a Roma. Ci sono immagini di archivio, interviste esclusive, insomma la vecchia signora diventa anche una signora molto giovane con questo un prodotto così bello fresco, con i primi, a parte sono Radio DJ, la Gazzetta dello Sport, ma in Movies ci sono anche dei contributi interessanti, per esempio quello dell'artista Marco Lodola, che parla del suo amore e della sua passione bianconera. Ma sentiamo qualche parola di Tardelli e Boniek direttamente alla conferenza stampa.
Credo che questo siano 10 anni meravigliosi della mia vita, 10 anni che non si dimenticheranno mai, perlomeno io non li dimenticherò mai, perché ho vissuto tante cose, tante, non solo belle, perché ci sono anche delle grandi difficoltà a stare in una squadra come la Juventus, perché avevamo un presidente molto bravo, molto severo, avevamo l'avvocato che qualche mattina ci chiamava alle 6 del mattino per dirci come stavamo, eccetera. l'altro mia mattina mi ha chiamato che avevo un problema alla gamba perché ho ripetuto, e mi disse: come stai Tardelli? Ora Boni che lo evita bene, ma io mi dice: come stai? E l'avvocato, insomma, a questo punto mi preferì tagliarmi la gamba, no? E lui disse: dillo a me. Soprattutto in questo incidente che aveva fatto, aveva una gamba malconcia. Io ho dei ricordi bellissimi dei compagni, perché i compagni di quei 10 anni sono stati fantastici. Avevamo il padre, perché era Nino Zoff, che era un padre anche lui molto severo, però era una persona che riusciva sempre a sistemare tutto. Avevamo Bogna che era sveglio, moltissimo, era arrivato dalla Polonia, anche ha parlato l'italiano in 2 secondi, questa è una cosa molto positiva. Avevamo Platini che era... Io devo dire la verità che quando è arrivato Platini, siccome ero molto amico di Ian Brady, ero un attimo attento nel confrontarmi con lui, perché avevo nel cuore Ian Brady, che era andato via, mi ricordo, a fine campionato, e giocavamo la partita importante a Catanzaro, dove lui calciò il rigore, da grande professionista calciò il rigore e ci fece vincere la partita, altrimenti poteva vincere la Fiorentina. Quello mi ha lasciato la visione che ho ancora in testa di Ian Brady, e che noi piangevamo quando questa era stata una roba che mi aveva colpito, vuol dire che era un ragazzo che meritava molto. Questo non toglie che Platini non c'è caso, che quando è arrivato era un po' così, ma poi siamo diventati amici e ho capito che era una persona, al di là dell'intelligenza, aveva ma un gruppo molto, molto bello, molto forte, molto, molto unito, un gruppo che parlava di tutto, della famiglia, dei problemi, dei figli, dei contratti, ci mettevamo d'accordo per andare contro Boniperti. È stato tutto molto divertente, anche se faticoso a volte, perché Boniperti non era facile, ma erano 10 anni, ero nella Juventus, avevo avuto dei problemi con Boniperti, stavo poi recuperato tutto dopo, perché era una persona... eravamo persone che non potevamo farci del male, non sono, di conseguenza potevi litigare, ma mai diventare così rabbioso nei confronti di queste persone.
Ecco invece alcune belle parole di Jimmy Boniek per la sua esperienza di 3 anni alla grande Juventus.
Buon pomeriggio a tutti, sono molto contento di aver partecipato a questa storia bellissima, storia che racconta una squadra fatta di amici. Una squadra fatta da un gruppo che non faceva nessuna rivalità tra di loro, perché eravamo 11 titolari, e penso che se qua sono tutti juventini, se chiedessi a qualcuno qual era la squadra base del 82, 83, 84, tutti quanti possono recitare a memoria la sua squadra preferita. Pensate che se lo chiedo a qualcuno, a un interista, a un milanista, a un tifoso del Napoli, qual è la squadra di oggi di 11 titolari, c'è un problema, perché le squadre sono vaste, sono molto più giocatori, c'è più rivalità. Parlavamo unica lingua nello spogliatoio, che questa è una cosa bellissima, che ti è costretto a imparare presto l'italiano. Io mi ricordo che prima volta, quando sono arrivato in Italia dopo i mondiali, e si cominciava subito da Villa Perosa. Allora io sono arrivato, parlavo 2 o 3 parole, buongiorno, buonasera, io sono, e così via, e vedo che loro giocavano a scopone con le carte strane, e sentivo sempre questo 7 bello. Allora sono andato in camera e cominciavo un po' a chiamare gli amici, dico: ma che cacchio vuol dire 7 bello, che cosa vuol dire sto scopone? Però dopo una settimana, in coppia con Peppe Furino, già cominciava a essere una cosa molto importante, molto fastidiosa. Devo dire che ho passato 3 anni bellissimi, 3 anni dove unico mio rimpianto, 2 sono rimpianti. Il primo rimpianto è sicuramente Atene e Amburgo, perché io ritengo che la nostra squadra su 10 partite, se gioca contro di loro, 7 ne vinciamo, 2 le pareggiamo e non la potevamo perdere. Abbiamo perso e questo ci ha chiuso un po' la strada, perché ricordiamoci, non bastava essere terzo o quarto in campionato per ricominciare da capo, per ricominciare a fare Coppa dei Campioni, dovevi vincere il campionato. Una vittoria contro l'Hamburgo avrebbe fatto sì che questo film sarebbe ancora molto più ricco e molto più avvincente, però poi alla fine abbiamo disputato quattro finali, ne abbiamo vinte tre, e va bene così. Io oggi, quest'anno compio 70 anni, che vuol dire che 4,2% della mia vita è passato con la maglia bianconera. Devo dire che sono molto soddisfatto di tutto questo, 4,2, non è che ho passato 20, 30 o 40 per cento. E devo dire che quando indossavo questa maglia ho sempre cercato di dare meglio di me stesso, ho cercato sempre di servire chi era più bravo di me come Pratigny in campo, ho cercato di lottare e difendere la porta insieme con Marco e con tanti altri campioni. Chiaro che oggi, se guardo da un periodo che non c'è più Gaetano, non c'è più Paolo Rossi, che questa morte mi ha sconvolto perché io non sapevo assolutamente niente dei guai di Paolo, ma l'ho visto intanto a Roma, e questa per me è una botta terribile. E poi il secondo rimpianto è Eiser, una partita dove io sognavo, sapevo già che questa mia ultima partita, ultimo giorno nella maglia bianconera, perché è scaduto il mio contratto di 3 anni e volevo cambiare aria, vedendo che anche altri cominciavano già a andare via, e volevo che questo fosse una serata di gioia, una serata dove si vince, perché noi con Liverpool, nelle condizioni normalissime, avremmo vinto sicuramente di più, perché li abbiamo già battuti 6 mesi prima a Torino, eravamo più forti di loro. È una notte tragica, e mi dispiace che il mio addio alla maglia bianconera era così, così triste, così doloroso.
Insomma, una bellissima occasione per ricordare la Juventus, quindi 16, 17, 18 febbraio al cinema. Se volete vedere la conferenza stampa alla quale abbiamo partecipato con Riccardo Cera, eravamo veramente molto contenti e emozionati di questa occasione con i grandi campioni, potete trovarla sul canale YouTube di Football Vox, abbiamo già 100 visualizzazioni. Ecco, ma ricordiamo che in questi giorni si è chiuso lunedì 2 febbraio il calciomercato, che ha portato per alcuni giorni oltre 1300 operatori all'hotel Sheraton San Siro di Milano, e quindi si sono visti procuratori, intermediari, direttori sportivi, influencer, giornalisti, anche un po' di fuffaguro e apprendisti stregoni, tutti un po' a comprare, vendere, proporre calciatori, contratti, insomma tutti attaccati al telefono, seduti nelle salette riservate al ristorante, insomma tutti su e giù per i corridoi, in un caos veramente molto divertente, bello e appassionante, organizzato da Master Group Sport con Adise, associazione dei direttori sportivi, e quindi calciomercato è diventato un format ufficiale e ha anche un suo logo. Ecco, ci sono state diverse trasmissioni, ma sicuramente questa social room, uno spazio dedicato proprio all'engagement live con i creator e gli influencer, hanno trasformato le trattative veramente in eventi e intrattenimento attraverso vari format interattivi.
Nuovo talento, anche se poi in realtà è in gioco, è in ballo, è nella bocca di tutti anche da parecchi anni, ed è Samuele Vignato, che è già era esploso, diciamo, a 16 anni, ma poi, come succede, come stiamo vedendo anche magari in questo momento con Vergara nel Napoli, chiuso in tantissimi prestiti, giocava, non giocava, non veniva valorizzato abbastanza, prestiti su prestiti, alla fine adesso gioca nel Rijeka in Croazia e sta facendo veramente bene, tra l'altro ha giocato anche nelle coppe europee. È un talento che ha appena 21 anni e che sembrava l'anno scorso già bocciato dal calcio italiano, come spesso succede, forse perché non è particolarmente alto, perché ormai si tende ad avere sempre l'idea di avere giocatori di 1,90 m quasi, che siano anche tecnici, andando un po' contro la nostra storia, dove abbiamo avuto sempre giocatori non di grandissima altezza, ma veramente tecnici, baricentro basso, insomma, i classici numeri 10 che abbiamo avuto tantissimo nella nostra storia. Vediamo se questa esperienza rijeka, io sinceramente fossi una squadra italiana anche di, diciamo, di livello salvezza, lo stesso Pisa, adesso vediamo se magari il Pisa si salverà, ma insomma una Cremonese, un Genoa, un Parma, secondo me con un piccolo investimento potrebbero prendere un talento clamoroso che però vediamo se poi la storia cambierà, insomma in Italia per adesso non ha avuto tantissimo spazio, invece secondo me deve avere spazio perché è un giocatore con una qualità tecnica veramente superiore rispetto alla media e deve assolutamente tornare in Italia. Però intanto vediamo, Rijeka sta sicuramente facendo bene anche nelle coppe europee, quindi mi aspetto che a fine anno possa magari ritornare in Italia perché è veramente un peccato che debba giocare fuori dalla nostra Serie A.
Ecco, prima di uscire dal pianeta calcio parliamo di diritti, parliamo di Amazon che ha superato DAZN nella spesa per i diritti sportivi a livello globale. È un sorpasso veramente importante perché la piattaforma era leader nella spesa per lo streaming sportivo dal 2018, la piattaforma DAZN, ma adesso ci sono tanti player che puntano sullo sport. Per esempio, Prime Video punta sul basket negli Stati Uniti, ecco, quindi Amazon con il suo servizio Prime Video ha conquistato il primo posto grazie al fatto che il 2026 sarà il suo primo anno completo del suo accordo di 11 anni con l'NBA, la lega professionistica di pallacanestro. La Paramount invece entra nella top 5 degli investitori in streaming e nello sport grazie all'accordo per le arti marziali miste negli Stati Uniti, un accordo da 1,1 miliardi di dollari. Nel complesso i servizi di streaming generalisti globali come Amazon Prime Video, Netflix, Paramount, Disney e Apple TV rappresentano il 44% della spesa totale per diritti sportivi in streaming nel 2026, con un aumento del 31% rispetto al 2025. Quindi vola l'interesse per lo sport e anche per il calcio. Gli investimenti sono stati incrementati dall'accordo di 1 miliardo di dollari di DAZN per la Coppa del Mondo FIFA per club maschile, una competizione veramente importante. L'accordo con la NBA di Amazon è iniziato nella stagione 2025-26, si somma ai diritti principali che la piattaforma detiene per la NFL, Night Football negli Stati Uniti e la Champions League per la Germania, Italia e Regno Unito. Questi diritti garantiscono ad Amazon un portafoglio di eventi sportivi enorme, in diretta, incluso due campionati nazionali più seguiti negli Stati Uniti come NFL e NBA. C'è una crescente importanza dello sport in diretta, l'acquisizione nella fidelizzazione di abbonati, la massimizzazione dei ricavi pubblicitari vola, gli streamer giornalisti come Amazon Prime hanno diciamo, aumentato le attività di acquisizione dei diritti sportivi e naturalmente costeranno sempre di più le pubblicità su questi canali. E ora passiamo all'universo tennis con il nostro Andrea Strona. E ora parliamo di medagliere italiano con 18 medaglie d'oro e con dei campioni come Federica Pignone, come la Lollobrigida, come Sofia Goggia, che hanno una straordinaria vittoria. Naturalmente parliamo anche della parte economica. Noi sappiamo che questo tipo di vittorie valgono 180.000 euro di premio CONI, ma almeno per la Pignone almeno 1 milione ci sarà di visibilità. Qualcosa di meno per la Goggia. Comunque ci sono molte campagne di sponsorizzazione molto interessanti, anche perché la medaglia d'oro non è di argento dorato e quindi vale qualcosa tipo 2.000 euro. Fra i testimonial più interessanti dello sport, però, non ci sono solo i campioni che competono, ma ci sono anche i miti, le leggende della neve, come Alberto Tomba, che tutti ricorderanno nello straordinario spot Barilla. Che è con la sua prima vittoria in campionato nel mondo il 27 novembre 1987 nello slalom speciale di Sestriere, che ha lasciato veramente tutti stecchiti, e il giorno dopo, il 29 novembre, ha raddoppiato vincendo anche lo slalom gigante, quindi ha segnato l'inizio della sua era incredibile nel Circo Bianco. E questa fu la prima delle 50 vittorie in Coppa del Mondo che hanno caratterizzato la straordinaria carriera di Alberto Tomba, che è stato testimone della Barilla, ma diciamo di recente, per queste Olimpiadi Milano Cortina, ha diciamo, è stato scelto da innanzitutto Ferragamo come simbolo di eleganza, da Napapiri, quindi che lo hanno reclutato per una campagna autunno-inverno 2024-2025, e poi abbiamo importantissimo anche Caffè Borbone, insomma non si è assolutamente risparmiato, diciamo, è un personaggio veramente che vive una vita molto molto ritirata, e quindi adesso insomma sicuramente come simbolo di talento, coraggio e determinazione è stato agganciato dai brand come Leonardo Ferragamo, quindi insomma è una cosa veramente importante che porta lo stile italiano nel mondo, ecco, quindi anche i valori del Caffè Borbone sono veramente importanti, affidati ad Alberto Tomba, e c'è grande orgoglio da Marchio Schiavona, amministratore delegato di Caffè Borbone. Ci sono poi altri protagonisti interessanti che hanno avuto naturalmente la sponsorizzazione di marchi come Red Bull, eccetera. Comunque veramente è una carrellata di campioni che oltre ad essere passati dal presidente Mattarella sono anche passati all'incasso di tante belle cifre che hanno meritato con il loro impegno, anche con la loro fatica e sacrificio, perché ovviamente insomma l'ultimo incidente della Brignone è stato veramente una cosa incredibile, ed è stata incredibile la sua rinascita e la sua vittoria di queste medaglie d'oro. In un clima così bello di festa, però, noi vogliamo parlare degli impianti olimpici abbandonati. C'è stato uno studio del Comitato Olimpico che riguarda le 53 Olimpiadi estive invernali tra il 1896 e il 2022, e ci sono 982 impianti, di cui 115 temporanei e 867 permanenti, e tra questi ci sono 94 impianti inutilizzati. 124 sono in totale, 94 non esistono più, sono stati demoliti, distrutti o sostituiti dagli edifici più moderni, 30 risultano completamente abbandonati, ce ne sono anche in Italia, soprattutto a Torino. Le città che ospitano le Olimpiadi devono accogliere decine di sport e strutture molto specifiche, però insomma queste strutture sono veramente qualche volta uno scempio. Barcellona ha ospitato le Olimpiadi estive del 1992, Torino ha ospitato quelle del 2006, e quindi queste strutture abbandonate in Piemonte ma anche in Trentino sono veramente qualcosa che crea un'ombra veramente spiacevole, perché comunque si tratta di strutture che potrebbero essere demolite per recuperare i materiali o comunque utilizzate in qualche altro modo. Questa analisi è importante, perché adesso il villaggio, per esempio c'è anche il villaggio olimpico di Monaco, ma è diventata una grande attrazione turistica in Germania, mentre a Versailles il complesso militare di Sartori è stato costruito nel 1900 come sede di discipline di tiro durante le prime Olimpiadi di Parigi, ed è stato utilizzato. La pista di Bob, che è stata creata nel 1924, e poi è stata usata per un altro sport, ecco. Invece quindi ci sono altri paesi che sono stati più bravi di noi, ecco. Tra i 30 edifici realmente abbandonati, due sono quelli delle Olimpiadi di Torino: il trampolino con il salto con gli sci di pragelato e la pista da Bob di Cesana, costosissimi, inutilizzati da anni, ma anche difficili da riqualificare, e quindi si stanno cercando delle soluzioni temporanee per diciamo le strutture che ospiteranno le Olimpiadi del futuro. Milano, Cortina e molte altre città avranno solo due strutture temporanee, due nuove. Le temporanee sono il Milano Speed Skating Stadium e la Milano Raw Ice Hockey Arena, entrambe nel periferico del comune di Raw, nella Milano Ice Park. Quelle nuove sono il Livigno Aerials and Moguls Park e l'Arena Santa Giulia di Milano. Sta un po' nel mezzo la pista da Bob Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, che era stata chiusa nel 2008 ma è stata risistemata in vista di queste Olimpiadi. E purtroppo il tempo è tiranno anche questa settimana, siamo in finale di puntata, ma vi ricordo che ci potete ascoltare sia su Spotify che su podcast, molto, in modo molto facile, quando volete e soprattutto condividete con i vostri amici le nostre puntate di Football Vox. Presto ci saranno anche nuovi ospiti e nuove sorprese. Alla prossima settimana, 21 febbraio.